Vi vogliamo bene!
Il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male.
Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo:
Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Tuttavia non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti.
Ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti
e agli intelligenti,
e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, Padre, perché così ti è piaciuto.
Potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete,
perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete
e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutto del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Dolci e cari, preziosi e tanto amati, vi benediciamo, vi amiamo.
Amen.
Ciao fratello Giuseppe, come stai? Cosa fai?
Sto lodando il Signore.
Oh, stai facendo bene allora, stai facendo bene. Così si inizia il giorno.
Gloria, gloria.
Ti vedo te con il ginger tea.
Sì, perché Angela fa la mattina fa il tè di ginger. Dice che fa bene a una lista di cose.
Eh sì, ma tu non sempre lo prendi però. Ho visto che non lo prendi sempre. I'm checking.
Ma comunque grazie per farlo.
Tu preferisci il caffè di Dora, e il breakfast di Deborah.
Ma guarda, è un bel po' di tempo che non prendo caffè.
Ok, zenzero. Ok.
Ginger
e
zenzero.
Zenzero.
Zenzero, sì.
Zenzero.
Ho visto Debbie ti ha fatto tè verde.
No, e mi tengono qui abbastanza... Grazie Gesù. Io diminuisco, ma tutti voi crescete, aumentate. Stavo dicendo a John, come il Signore ha creato le cose perfette. Cioè uno diventa vecchio, più debole, più tutto, così. E i figli crescono e diventano più forti.
È vero.
Gloria a Dio.
Amen.
E lodano il Signore.
Amen.
Vero John? Grazie,
Signore.
Ultimamente John sta lodando il Signore di più.
Yes.
È vero, è vero.
È una risposta alla preghiera. Grazie, Gesù. Hai capito?
Perché quando crescono i figli, cresce anche la loro volontà più forte, che si impongono di più.
Grazie, Gesù. Grazie, grazie, Signore.
Amen.
Bene, Angelina, io quasi quasi oserei, sì. Io quasi quasi oserei.
Cosa?
Di darti il microfono.
Ma non osare troppo.
Che non sai mai cosa...
Guarda, io do il microfono a una dolcissima sorella.
Sì, me ne hai parlato, sì, Esther. Sì.
Esther, è preziosa Esther. Ha scritto un bel messaggio che vorrei leggerlo a tutti. Esther, lei ha avuto tante esperienze nella sua vita. E adesso ha una certa età, un marito che deve prendersi cura di lui perché è ammalato. E ha scritto così: ciao cari fratelli, nella registrazione di domenica avete parlato della Santa Cena. Perché la domenica scorsa abbiamo fatto un messaggio abbastanza importante per quei fratelli che sono soli, che non sanno se possono fare la comunione non avendo una chiesa o fratelli intorno.
Quindi
e dove farla?
Che le chiese che provengono, chissà cosa gli hanno insegnato, no? Che,
sì, sì.
Che la comunione solo loro, nessun altro. Solo loro hanno le mani magiche per tramutare il pane in corpo e sangue.
E dice Esther, nell'anno 1996, nella mia chiesa, dove andavo fin da bambina, c'è stata una divisione. Per vergogna sono uscita e non ci sono più rientrata.
Così era testimone di Geova?
No, credo che era ancora evangelica in questo
evangelica.
Momento, sì. Ero responsabile dell'adozione a distanza. Ero la presidente dell'unione femminile. E per anni, insieme ai miei figli e mio marito, abbiamo fatto parte della corale. Ci chiamavano in tutte le chiese d'Italia. Per farla breve, ero un pezzo grosso. Ma ho troncato di netto. Per qualche anno ho frequentato i Testimoni di Geova. Ma anche lì ho visto l'inganno e non sono più andata. Un giorno, mentre curiosavo su YouTube, ho visto un vostro video che parlava del millennio. E da allora non vi ho più lasciati. Siete stupendi, meravigliosi.
Benvenuta, Esther.
E mi fate tanta compagnia. Gesù diceva, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi.
Ma oh, guarda, noi siamo 130 nazioni, e allora grazie a Dio siamo sempre almeno due o tre, ma di più.
Eh sì. Per quanto riguarda la Santa Cena, io la faccio col pane e vino tutti i lunedì mattina insieme a voi, nella registrazione del giorno prima. Ogni volta mi emoziono perché sento la presenza di Gesù con noi. Spero di non aver sbagliato tutti questi anni. Fatemi sapere. Ok, ora vi saluto con il mio abbraccio grande di almeno 30 secondi a tutti. Cioè, Dio ci benedica, vi voglio bene, vostra Esther.
Grazie Esther, quanto amore.
Grazie Signore.
Signore, aiuti tuo marito con una bella guarigione. Nel nome di Gesù, Gesù. Alleluia.
Amen.
Allora, lei fa la comunione tutti i lunedì in differita, cioè sì. Ascolta la registrazione. E perché la fa di lunedì?
Non credo che riesca a sintonizzarsi dal vivo, se mi ricordo bene.
Ah, sì? Vabbè, comunque, qualunque giorno va bene, per l'amor di Dio.
Sì.
In Romani 14, Paolo dice, qualcuno giudica un giorno più dell'altro. Uh-huh. Altri giudicano tutti i giorni uguali. Sia ciascuno convinto nella sua propria mente.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Non c'è nessun problema. Capito? Si può amare Gesù tutti i giorni o lo si può amare tutte le mattine e le sere, e, insomma, sempre.
Sì, sì.
Alleluia.
Amen. Amen. E lei dice, spero di non aver sbagliato tutti questi anni. Fatemi sapere.
E cosa ha fatto questi anni?
Ma sbagliato
anni?
In cosa, Esther? Non hai sbagliato. Hai sempre inviato messaggi così pieni di amore e le preghiere e apprezzamenti, come si dice.
Ma forse lei si riferisce ai giorni che apparteneva alle organizzazioni settarie?
Ah no, quello non conosciamo, quel passato, non lo so. Ma da quello che sappiamo noi di lei è una preziosa sorella.
Sì, piena di amore. Passato per una chiesa di qua, una chiesa di là, e alla fine è arrivata la nostra chiesa libera, la
sì.
Chiesa che non è settaria, non è la nostra chiesa, noi abbiamo di tutto, abbiamo è la chiesa degli ex
cosa?
Ex denominazionali, ex settari,
ex peccatori, ex non salvati,
ex cattolici, ex evangelici. Cioè, ma tutte queste chiese settarie, sai che nella Bibbia non c'è una chiesa evangelica, non c'è una chiesa
no.
Protestante.
No, non c'è.
Ma c'è la chiesa di Efeso, di Colosse, la chiesa di Smirna, la chiesa di Filadelfia, Va bene?
Sì,
lasciate perdere le sette. Eppure tutte queste chiese protestanti, cattoliche, sono piene di pecorelle. Pecorelle preziose, preziosissime. Ho incontrato il testimone di Geova che erano pecore.
Vero, vero.
Vero, Angela, io sì. E te quando siamo andati a testimoniare gli evangeli, il testimone di Geova.
Sì.
Mormoni che pecorelle, pecoroni.
Sì, sì, vero.
Però cosa vuoi? Sono incappati in quella religione che gli hanno detto che sono l'unica, e tutti gli altri, poveracci. Frate Giuseppe, non ne parliamo. Ma insomma, va bene così?
Sì, va bene, grazie. Vado al prossimo?
Sì, dove andiamo?
Parliamo un po' dei nostri...
C'è una ragazza che piange e prega sul divano qua.
C'è una ragazza che piange, vedete una foto lì sulla pagina radio. C'è qualcuno che sta entrando nella stanza e lei sta piangendo. Questo è un messaggio che parla dei nostri pensieri. Qualcuno che vuole entrare, qualcuno che busta. E il messaggio è intitolato «Qualcuno busta, controlliamo prima di aprire». Perché tanti fratelli, ho notato, chiedono preghiera per liberazione da pensieri ossessivi, da fissazioni. Quindi quando il diavolo bussa, ed è il diavolo che spesso vuole presentarsi
sì,
con queste cose.
Infatti qui c'è il diavolo nella foto che cerca di entrare
sì.
E c'è una dolce pecorella che prega. Senti, tu c'hai... Avevi un'email su questo?
Sì, ho una mail che dopo che ho visto questo soggetto che oggi volevi tu sviluppare un po', anche se questo soggetto parla di qualcuno che bussa spiritualmente alla porta della mente, del cuore, mi sono ricordato di una sorella che ha avuto un'esperienza simile, ma fisicamente il diavolo ha bussato alla sua porta e si chiama Anna. E sono andata a trovare la sua mail e ve la leggo qui. Dice Anna, buongiorno fratelli, che Dio vi benedica. Vi racconto cosa mi è accaduto. Qualche giorno fa, verso le 7 di sera, ero in cucina e sento bussare fortemente 3 volte il portoncino d'entrata della casa. E mi sono avvicinata, non ho aperto subito, ma prima ho cacciato il male. Poi ho aperto e ho visto come una grande nuvola scura scavalcare il cancello.
Scavalcare il cancello.
Non ho mai smesso di cacciarlo e mi sentivo con una forza indescrivibile.
Wow, Spirito Santo.
Ti chiedo, fratello Giuseppe, ho sbagliato ad aprire il portone?
Certo.
Essendo anche sola, forse non dovevo farlo?
Non dovevi farlo.
Ma è stata una cosa istintiva. Più tardi è arrivato il figlio e mi ha detto di non aprire più. Sono stata incosciente?
Tuo figlio ha ragione.
Mm.
Beh, non so se è stata incosciente, però insomma hai sbagliato. C'è John che, c'è John che si è impossessato del microfono.
What? You took possession of the mic.
You took over the mic.
No, but I...
Paul non c'è perché è in isolamento. Perché c'ha un mal di gola, eccetera. Allora l'abbiamo isolato. Vai avanti, John.
So, but I do think it's kind of strange to say don't open the door, because if he can come in, a door is not going to stop him.
And dice John, è un po' strano di dire non aprire la porta, perché il diavolo può entrare con o senza la porta aperta.
Yeah, because, and if he can't come in, it's not that the door is going to keep him out. So if you can open the door, it's not that he's going to be able to come in.
Se il diavolo non può entrare non perché la porta è chiusa, ma perché nello spirito non può entrare.
So it's not, I don't think it's a big deal to open the door and see what's going on outside.
Non credo che è un grande, granché aprire o non aprire la porta.
Because it says, greater is he that is in you than he that is in the world.
La Bibbia dice, più grande è quello che è in te di quello che è nel mondo.
So if you know it's the devil, it doesn't matter. I mean, Wigglesworth, he...
Se tu sai che è il diavolo che è lì che busta, non fa nessuna differenza che apri o no.
Because Wigglesworth, he said he heard some noise in his living room.
C'è questo predicatore Wigglesworth che ha detto che ha sentito rumore nella sala durante la notte.
So he went to see what was going on.
E si è svegliato e è andato a vedere cosa sta succedendo.
And the devil was there.
Era il diavolo lì fisicamente.
Seduto in poltrona.
So he said, oh, it's just you. And then he went back to bed.
E Wigglesworth ha detto, ah, è solo tu. Sei solo tu. È andato di nuovo a dormire nella sua stanza.
So it wasn't that he was, I better not get out of my room because I don't know if he's going to go. Who cares?
Non
he
è che ha detto, ma è meglio se non ci vado, meglio se chiudo tutto. No. Cioè non è stato neanche impressionato.
That's why I don't see the big deal whether you open or close the door.
Quindi John dice che non fa nessuna differenza se apri o non apri. Quando si tratta di una porta fisica della casa.
Aspetta, riprendi il microfono. E cos'è che... Aspetta.
Wait, when I finish, John.
Riprendi il microfono. E allora cosa deve fare uno?
What can they do to keep the devil out then?
have a spiritual door, of course.
E John dice, quello che non devi aprire è la porta spirituale.
Benissimo, risposta esatta. Vinci una benedizione.
Amen.
No, ha ragione, cioè. Quindi non aprire la porta del cuore. Cioè, certamente che le porte fisiche, però, in certo senso, a volte i diavoli vogliono il tuo permesso per entrare per qualche motivo diabolico, no? Perché non hanno, appunto come dici te, che non hanno l'autorità di entrare, gli vuole il tuo permesso. Posso entrare? Poi tu, e poi la gente si rende conto che è il diavolo, no? E a quel punto il diavolo guarda le finezze, le piccolezze. Il diavolo guarda se che tu ti rendi conto che è il diavolo, però dici, fai qualcosa che lui ottiene il diritto legale di entrare nella tua casa, in te. Quindi credo che quando il diavolo bussa è perché non ha il diritto di entrare. Va bene?
Sì.
Bene, gloria al Signore. Angelina.
Aspetta che c'è anche Jasmine.
Jasmine.
Well, it is like you said, that if she lives alone, she should be careful when she opens the door.
Jasmine dice, lei pensa da donna. Dice, è vero quello che tu dici, fratello Giuseppe, se Anna vive da sola, deve stare attenta a chi apre la porta.
Because if it's the devil, what's the point in opening the door?
Se è il diavolo dall'altra parte, qual è il punto? Perché aprire?
And if it's not, all the more reason not to.
E se non è il diavolo, ancora di più non aprire.
Because you can check through the window or other ways.
Puoi guardare attraverso la finestra per vedere chi è o in altri modi.
O chiedere chi è.
Yeah.
Il diavolo. Ti sgrida nel nome di Gesù Cristo, vattene al tuo inferno. Hai capito?
Corretto. Yeah.
Cioè il diavolo non è problema perché è sotto nostro controllo se esercitiamo con fede il nome di Gesù Cristo. Gli uomini invece, in un certo senso, devono stare anche più attento.
Ah, sì.
Perché loro non sono sotto la nostra autorità.
Mm-hmm. And once you open the door, a person can just go in or overpower you or anything.
Infatti se è una persona malvagia, una volta che hai aperto la porta, può entrare e farti del male.
So, it's always best to check first.
È sempre meglio controllare prima.
Amen. Amen, giusto, giusto. Gloria a Dio. Va bene, senti, ti ho dato una scrittura per iniziare il messaggio?
Sì.
Vai con quella.
Perché torniamo adesso al lato spirituale di questo problema, quando il diavolo bussa non tanto alla porta della casa, ma bussa alla porta della tua mente, dei tuoi pensieri, e viene con attacchi del nemico molto sottili. Sottili? Sottili.
Sottili.
Ecco. Sì.
Molto ingannevoli.
Questa scrittura è la scrittura d'inizio, Romani 12, verso 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Romani 12, verso 2.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Non conformatevi a questo mondo vuol dire non comportatevi come la gente intorno. Cioè la gente intorno che non opera per il Signore, non serve il Signore, non lavora per il Signore, è la gente del mondo. Non importa quante croci ci ha attaccato al collo, quanti pesciolini ci ha incollati sulla macchina, non importa, quanti rosari sul specchietto retrovisore, tutti quei rosari che dondolano, quello non è niente, l'abito non fa il monaco. Allora, chi vive nel mondo, come il mondo e per il mondo, non conformatevi, ma siate trasformati. Come? In che modo? Mediante, attenzione, rinnovamento della vostra mente. Dobbiamo, quando Gesù ci dà la rinascita, nasciamo di nuovo, non nasce di nuovo la nostra mente carnale, quella muore, capito? Si ammala, muore, la mente carnale è secondaria. È solo per questo mondo. La mente carnale non va in cielo, non si salva. È inutile che seguiamo la mente. E allora dobbiamo trasformare. Trasformare, dice, non trasformare lo spirito di Dio che è in noi, no. Ma trasformare mediante il rinnovamento della mente. La mente dobbiamo cambiarla. Cambiare il modo di pensare. Allora io mi rivolgo specialmente ai fratelli nuovi, quelli insicuri della propria salvezza. Innanzitutto, io cerco sempre di rivolgermi, sai, oltre ad essere una chiesa, abbiamo anche una radio. E alla radio chiunque può cliccare. e i fratelli che cliccano, che magari sono anche religiosi, magari cristiani, però appartengono a una chiesa che ancora non hanno capito se hanno la salvezza oppure no. Molte religioni, questo qua, lo tengono all'oscuro, la salvezza, che vogliono che le loro pecore rimangano dipendenti da loro sempre. È come con le medicine, che non sono fatte per guarire, sono fatte per controllare la malattia, non per guarirla, perché non vogliono perdere i clienti, come le streghe. Mica le streghe vogliono perdere i clienti. Ti tolgono la maledizione e te ne danno due. Hai bisogno di loro per sempre. Ora, ci sono chiese che in un certo senso sono così. Non ti danno la sicurezza della salvezza, perché se no non hai bisogno di loro. In effetti non hai bisogno né di loro né di noi. Ha solo bisogno di Gesù Cristo. Allora andiamo a Matteo 12, guarda, verso 43-45. Qui vediamo che il diavolo è un po' come se bussa. Il diavolo bussa con i suoi pensieri infernali. Ci sei lì?
Sì. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui.
Attenzione, peggiori di lui. Qua, ragazzi, si fa seria la cosa. E dopo?
I quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12, versi 43-45.
Cioè, Gesù sembrava che era, non dico arrabbiato, ma era sempre in disappunto di quelli che lo circondavano. Questa malvagia generazione. La generazione dove Gesù era malvagia. E allora quando sentite il mondo oggi che dice: oh, la gente è basicamente buona. Sì, dicono così. Le persone sono basicamente buone. Tutte le religioni dicono così più o meno, no?
But you know, that's basically what Karl Marx based his whole idea on, that people are intrinsically good.
Dice John che su questa idea Karl Marx ha basato tutta la sua filosofia.
Carlo Marx.
Che le persone sono basicamente buone.
That's why
cominciare con lui, ovviamente.
Obviously. And that's why he came up with this idea of utopia. If people just don't have dictators, everyone will want to work together. They want to share the money, everything.
E per quello che ha inventato l'idea dell'utopia, dicendo che se sarebbero tutti uguali, non ci sarebbero dittatori, allora tutti vogliono lavorare e amarsi.
Cioè, lui non era contro la dittatura degli altri, però. Però la sua, sì. Finito? Ok. Allora, il segreto, chi vuole conoscere il segreto per essere felice costantemente? Il segreto dell'eterna felicità, dell'eterna pace, eccolo qui il segreto.
Quale?
Segreto rivelato, lo sapevo, i nostri fratelli già lo sanno meglio di me. Dobbiamo essere talmente innamorati del Signore che il nostro amore per Lui,
amen,
blocca subito all'entrata dalla nostra mente il nemico.
Vero.
Se tu ami una donna, una fidanzata, con tutto il cuore, può passare una donna nuda davanti, non
ti interessa.
Non ti tocca.
No.
Arriva la pornografia? No, mia fidanzata è meglio. Capito?
Ma
quindi
credo che
così innamorati di Gesù... Perché fai con la faccia?
It's good.
Se siamo così innamorati di Gesù, il diavolo ci passa davanti come una bella donna, un bell'uomo, tipo come me, insomma. Ecco. Cioè, può passare la Miss Italia, la Miss Francia, la Miss che ti pare, non ti tocca, non ti fa nessun problema, perché sei innamorato e della tua fidanzato. O di Gesù. E allora il segreto è essere innamorati di Gesù.
Grazie Gesù.
E probabilmente questo è il metodo più facile per vincere le guerre spirituali. Perché ha detto che il Signore blocca subito l'entrata del nemico nella nostra mente se siamo innamorati di Gesù. nel senso che se abbiamo una relazione forte con Gesù, lo lodiamo, lo amiamo, stiamo nella parola, quando il diavolo si avvicina non può entrare, infatti scappa. Tu lodi il Signore, il diavolo
hai
scappa.
Visto questa sorella in gamba? Ha fatto uno sbaglio, ma rimane in gamba.
Anna?
Sì, appena lei ha detto, prima di aprire la porta, ma sgrido il diavolo.
Sì.
E il diavolo se l'è data...
Scavalcava il cancello.
E si è buttato fuori dal cancello, si sarà anche rotto le corna, no? Perché non ha aperto la porta.
È vero, è vero, è vero.
No, perché tipo rompe le corna nello spirito. Ti sgrido! Secondo Corinzi.
Sì.
10, versicolo 3, versetto. Scusate, a volte qui mi mischio le lingue. 3:5.
In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Secondo Corinzi 10, versi 3 a 5.
Sai quando vedi a volte... eravamo in Europa orientale, alla sera vedevo nei villaggi, quando passavo con la macchina dei villaggi, vedevo magari un'anziana donna, magari o anche un ragazzino, con un bastoncino e davanti una ventina di mucche. Hai capito? È così che dobbiamo convogliare i nostri pensieri. Ridurre in prigionia i nostri pensieri. A volte qua vengono, quando vengono degli estranei a casa nostra, e allora leghiamo i cani.
Sì, certo.
Capito? E dobbiamo legare i pensieri. Dice, no, tu sei già sposato, lì con la mente non ci vai. Mm-hmm. Bastone.
Sì, sì, sì.
Che
sì.
Qui ce la vediamo sempre, anche questi giorni, ce la stiamo vedendo con... mariti adulteri.
Sì.
Più volentieri che no sono gli uomini che cascano in questo pozzo nero.
Sì, questa settimana abbiamo sentito delle storie triste.
Delle storie... cioè, che insistono e persistono con l'adulterio e adesso stanno divorziando.
Sì.
Cioè, lei appartiene a una chiesa evangelica. Lui è un fratello, naturalmente non facciamo nomi e allora stiamo tirando fuori il battipanne per sculacciare, eccetera, eccetera. Comunque, hai finito la scrittura?
Ma diciamo era un fratello perché sembra che non vuole continuare a far parte della nostra chiesa in queste condizioni, non riesce.
Cioè non ha voluto ascoltare i suggerimenti così... Gli abbiamo detto così non puoi far parte della nostra chiesa.
No, deve abbandonare certe cose.
E questa, la sua moglie, appartiene a un'altra chiesa, mm-hmm. la chiesa evangelica, ha detto, però c'ha ragione.
Sì.
E allora non facciamo nomi né niente, capito? Però fratelli e mariti, state attenti perché... Non potete far parte della nostra chiesa se camminate in adulterio. Puoi sbagliare una, due volte, ti penti, però se sempre ci ricadi non ti consideriamo parte della nostra chiesa. Allora non scherziamo, per favore, perché chi gioca col fuoco si scotta, chi gioca col diavolo si scotta anche di più. E preghiamo che quando questo qua avrà dei frutti, dei frutti adatti, di pentimento coi frutti,
sì.
Matteo 3 e Luca 3, cosa dice? Dice andate portate frutti degni di pentimento, ha detto, perché ci sono anche pentimenti falsi. Pentimento senza frutti non conta. Allora, è finita la scrittura?
Secondo Corinzi 10, 3 a 5, sì.
Ok. Allora, la prima caduta di Satana è stata la ribellione. Dio ha messo delle regole e Satana dice, ma io sono libero. Sei libero, però attenzione, di seguire la parola di Dio. La ribellione si blocca, come si blocca la ribellione? Tramite la nostra ubbidienza alla parola. C'è solo una cosa che blocca la ribellione, ubbidienza alla parola. Come tutti i peccati, comunque. Al primo avviso dobbiamo riempire la mente con lo Spirito di Dio, con la sua parola, con la lode a Dio. 1 Corinzi 13, 4 a 7.
L'amore è paziente.
Benevolo.
È benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente.
Non cerca il proprio interesse.
Non si inasprisce.
Non addebita il male.
Non gode dell'ingiustizia.
Ma gioisce con la verità.
Soffre ogni cosa.
Crede ogni cosa.
Spera ogni cosa.
Sopporta ogni cosa.
1 Corinzi 13, versi 4 a 7.
Va bene, cerchiamo di non dire sì come gli asinelli. Sì, 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 sì. Qui bisogna farlo questo qua. Questa non è una predica. Aspetta che forse c'è qualcuno che dorme. Attenzione, questa non è una predica. È una cosa che se non fate siete nei guai se non la facciamo. Cos'è che dice Paolo, Ebrei 12,4?
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12,4.
Quindi, capito, dice, ma qua, là, il diavolo mi disturba. Ma come il diavolo ti disturba? Sei tu che ti fai disturbare. Come c'era una moglie, una volta mi ricordo una storia, che questa qui cadeva sempre nel peccato. Ma qualcuno gli ha detto, guarda che la porta si apre di dentro, non di fuori.
Sì.
Ma come cadi sempre nel peccato? Questi qui non possono avere un matrimonio. Allora dice, allora bisogna resistere fino al sangue contro il peccato. Andiamo al sangue, Angelina, lì. Allora c'è una foto del sangue. Ecco, Gesù in croce, i chiodi nelle mani, il sangue che scende. Gesù ha vinto ogni diavolo, ogni tentazione, ogni peccato. Come? Perché era pronto a resistere fino al sangue.
Amen.
Ma oggi tanti cristiani nominali, se non riescono a resistere neanche fino al cappuccino. Se devono perdere il cappuccino, allora no. Ha messo la foto di Gesù sulla radio?
Sì.
Sì. Gesù in croce.
Sì.
Dobbiamo essere disposti ad andare avanti per Gesù anche fino al massimo, se necessario. E attenzione che la nostra fede non sia solo religionismo, cioè, che vuol dire imbroglismo, falsismo, nullismo. Queste sono definizioni della religione. Che la religione, il nemico non ha mai vinto, non lo vince e non lo vincerà mai. Dobbiamo cacciare il maligno, i suoi mali, le malattie, le oppressioni, nel nome di ciò che c'è di più potente. E qual è? Il sangue di Gesù, il sangue della croce. Cosa fa queste cose ai diavoli? Li terrorizzano!
Amen.
Dobbiamo farlo con forza, determinazione, non bevendo la camomilla. Nella potenza dello Spirito Santo dobbiamo farlo mentre ubbidiamo a Gesù. Come si fa a ubbidire a Gesù? Ma leggi il Vangelo! Siamo ciechi? Leggi il Vangelo. Io a volte devo risolvere dei problemi che non ho la risposta, mi ricordo negli anni. E allora semplicemente Gesù mi ha dato un pizzico di saggezza. Apri il Vangelo e comincia a leggere. Non dovevo leggere molto finché, ecco, ho capito cosa devo fare. Dice Paolo, secondo Timoteo 1,7.
Poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e di amore e di correzione. Secondo Timoteo 1,7.
E allora, dicevo, qualunque cosa facciamolo con la forza dello Spirito, la determinazione di Gesù, la potenza dello Spirito Santo. Quando il maligno viene e ci bisbiglia, il diavolo è un bisbiglione, sai? Ci bisbiglia le sue bugie. Il modo di tenerlo lontano sono le scritture. Meditare sulle scritture o la cosa ancora più facile, lodare Dio. Non devi neanche andare a pensare a una scrittura. A volte le scritture vengono da sole. A volte non subito. E allora loda il Signore. lodarlo, lodarlo, e non dimenticare il nome di Gesù, perché il diavolo non ha mica paura del nome di fratello Giuseppe o il tuo. È Gesù la chiave, il cardine, il perno. Va bene? Gesù e la lode. La lode è Gesù. Dice, ah, io solamente il nome di Geova. Ma cortesia, non avete capito niente voi geoviani. Non avete capito? Ma questi non hanno neanche capito Giovanni 14,6. Cosa dice Angelina? Giovanni 14,6.
Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù.
Nessuno viene al Padre. I testimoni di Geova non vanno al Padre perché non stanno esaltando Gesù. Loro vanno direttamente da Dio. Sono come i gesuiti e i cattolici. Loro vanno direttamente dal Papa, non ascoltano nessuno, solo il Papa, ma il Papa per modo di dire. E lo innalzano, lo avevano messo su una portantina per portare alle spalle. Quella gente lì, o gentaglia forse devo dire, innalzano i loro leader diventano infallibili, la presenza di Gesù, di Dio, sulla terra. E il Papa dice, ok, va bene, potete essere indipendenti, potete avere il Papa Nero, che c'hanno il Papa Nero, cioè. Cioè, i cattolici hanno il Papa bianco, il vestito di bianco, adesso loro ce l'hanno nero. Vai da Filippesi, va. Andiamo lì 4:8, capito? Qui Filippesi 4:8, Paolo ci insegna come pensare, cosa pensare. Avanti.
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, in cui è qualche virtù e qualche lode,
siano oggetto dei vostri pensieri.
Filippesi 4:8.
Capito? Non c'è guadagno a pensare al diavolo. Dice, io non penso, sì, però pensi quello che gli dice. La nostra mente l'abbiamo donata, dedicata e offerta. A chi? Per sempre al Signore. E non ci dimentichiamo. Quando siamo nati di nuovo, abbiamo fatto un contratto. La mia mente appartiene a Gesù.
Amen.
Sai, un sacco di... No. Stolto. La fatica è quando pensi alle cose del mondo. Pensare il Signore è quello che ti ama. La sua croce è una croce di libertà. La libertà del diavolo è una croce eterna dalla quale non puoi essere liberata. Se non stai attento ti porta all'inferno insieme a lui. Gesù, quando ha risposto, ha detto, è scritto. Non ha discusso col diavolo, ma aspetta un attimo che parliamo, discutiamo un po'. Cos'è il comunismo? No. Ho capito, fascismo, religionismo, aspetta, continuiamo a discutere. Così ha fatto Eva con la sciagurata. Dio ti ha detto di non mangiare il suo frutto. È così che ha detto, sì. Dice, ma no, non morrete. Cioè, la prima cosa che ha fatto è dato a Dio un bugiardo. Va bene. Invece Gesù ha citato la scrittura. Eva si è messa a fare una discussione. Ha preso la caffettiera, la napoletana, ha fatto un caffè. Ecco, il diavolo fa grazie, un buon caffè. Quanto zucchero? 2 cucchiaini, grazie. Sì. Allora cos'è che diceva? Che Dio è un bugiardo? Com'è che diceva? Ah, sì, aspetta. Non si parla al diavolo. Io tante volte quando devo cacciare un demone, la prima cosa che faccio è dire, taci Satana, non hai l'autorizzazione a parlare. Non parli.
Perché se parla dice solo bugie.
Sì, ma no, ci sono esorcisti in giro, specialmente evangelici, fanno discussioni col diavolo. Non discussioni, cioè fanno domande.
Conversazioni.
Conversazione. C'era uno che adesso è morto, che parlava col diavolo. Uno famoso che, se faccio il nome, siccome è morto, e gli faceva domande su di me. E dimmi di frate Giuseppe, sì, cosa vuoi sapere? Ma lui è, frate Giuseppe, sì, lui è un diavolo come noi. Il diavolo gli diceva che io ero un diavolo come loro. Ma vai a chiedere al diavolo informazioni, cosa vuoi che ti dica?
Ma il diavolo diceva di Gesù che è del diavolo.
Ma io non sapevo se ridere o se piangere. Comunque adesso siamo lo pede che è morto questo qua. Cos'è, l'anno scorso è morto?
Credo di sì, no, non si sa veramente.
Comunque, perdonate, non facciamo nomi. Io c'ho un figlio, questo ha un figlio, io non lo conosco, però dovrebbe essere molto dolce, si è unito a una chiesa pentecostale, questo qua. Il padre lo malediva. Ma scusa, una chiesa pentecostale, sono cristiani, lo vuoi lasciare in pace per cortesia? Mm-hmm. Io vorrei che tutti i miei parenti eccetera si unissero a qualche chiesa.
Sì.
Non deve essere la mia.
Sì. Basta che sono cristiani, figli di Dio.
Noi siamo aperti, possiamo dire qui c'è tanto amore e tutto, però se preferite una chiesa cristiana, mm-hmm, di qualunque denominazione, assicurate che sia cristiana però.
Sì.
Allora, bisogna ricordarsi che le promesse di Dio non sono solamente per, virgolette, altre, per gli altri, ma sono per me, per te, per noi, per tutti quanti noi. Se siamo pecorari del Signore, Dio ci ha comandato anche di, attenzione, di meditare. La pecora, parlo di pecora spirituale, deve meditare. La meditazione sulla parola ci mantiene collegati a Gesù, a Dio, e lontani dall'influenza del maligno. Va bene? Tutti gli uomini sono creati in un modo che devono meditare. Mediteranno in male, mediteranno sul diavolo se vuoi, ma devono meditare, e noi dobbiamo meditare sul bene.
Amen.
Tanti suicidi sarebbero evitati solamente seguendo questa regola di meditare sul Signore, su tutto ciò che è buono, pure, amorevole, confortevole, scritturale, evangelico. Allora, questa è l'indole, la regola umana è di meditare e possibilmente sul bene, su Gesù, non sul male.
Amen.
Meditare sullo Spirito del Signore. Se non ci cibiamo, mangiamo l'erba verde del Signore, che poi, cos'è l'erba verde? È il suo corpo. Quando dice, ma prendete e mangiate questo mio corpo, e quella è l'erba verde. E allora se non ci nutriamo del corpo di Cristo, ma quando dico corpo di Cristo, non dico solo la comunione settimanale o anche giornaliera, comunione giornaliera è ottima, fatela tranquilla, no, non solo avete il mio permesso, ma avete la mia benedizione, fatela quanto volete. Oh, allora se non ci nutriamo del corpo di Gesù, cos'è il corpo di Gesù? Tutto ciò che nell'universo, nelle galassie, nelle ultragalassie c'è di buono, quello è il corpo di Cristo, perché tutto ciò che è stato creato nel mondo, mi dà una scrittura, Ebrei 1:3, deve essere il 3 se non mi sbaglio.
Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi.
Capito?
Ebrei 1:3.
1:3, giusto. Capito? Gesù ha creato, dite agli scienziati che sono lì con i binocoli di Galileo a vedere i pianeti e le galassie, questi qua li ha creati Gesù, il Gesù che voi disonorate, di dire a questi scienziati atei che non perdono occasione per disonorare Dio, che quei pianeti che vedono con i binocoli li ha fatti lui, Gesù.
Amen.
E adesso si è nascosto alla vista carnale, perché vuol vedere chi lo cerca. È tutto un piano. E dicevo, i suicidi. Tanti suicidi sarebbero evitati solamente seguendo questa regola. E allora cerchiamo di mangiare l'erba verde, che si traduce, oggi faremo la comunione, si traduce il corpo del Signore,
mm-hmm,
che non è una tradizione stupida, così, noiosa. Questo qui è un comandamento. E se lo facciamo nel modo giusto, sentiamo la presenza di Gesù, il nostro amato.
Amen.
Va bene, allora, se ci nutriamo della parola, quello è il suo corpo spirituale, allora ci nutriremo delle cose del mondo se non ci nutriamo della parola. Uno o l'altro, non c'è, metti la marcia in neutro. No, non c'è il neutro. O ti nutri delle cose del diavolo o ti nutri delle cose di Gesù. il mondo le cose di Gesù non le vuole, e infatti guarda il mondo. Guarda che immondezzaio che il mondo si è ridotto. Stavo dicendo, se non ci cibiamo dell'erba verde del Signore, il suo corpo, allora ci nutriremo per default, cioè in automatico, delle cose del mondo con le brutte conseguenze che vediamo. Allora saremo un ramo senza frutti. Gesù è venuto perché vuole essere salvatore. E in che modo? Dobbiamo far assicurarci che abbiamo fatto di Cristo il nostro salvatore dalla nostra anima. Non si tratta di meditare e neanche di svuotare la mente dalle preoccupazioni come insegnano nelle meditazioni orientali. Non si tratta solo di cacciare via il male. Sai, ci sono filosofie orientali che si concentri, chiudi gli occhi e cacci il male dalla mente. Non si tratta solo di quello, ma di riempirci, di saturarci, inondarci di Gesù Cristo, del suo spirito, della sua parola, del suo amore per lui. Va bene? Cioè tu cacci via il male, cacci via le tenebre, come dicono queste filosofie orientali. E cosa ci metti dentro? Buddha? Meditazioni orientali sono solo, dico io, una povera imitazione sbiadita dalla vera meditazione su Cristo, che non è solo un buon consiglio di Buddha, ma è una cosa che la Bibbia ci comanda. Ma Buddha disse di meditare su cosa? Su niente. Medita su un fiore, sull'arcobaleno, medita sul vento.
Di solito su te stesso, per quello che non funziona. Devi migliorare te stesso, guardare nel tuo interiore, e lasciare uscire fuori le tue emozioni e concentrarti su te stesso. Non è biblicamente non cresci. Cioè la Bibbia insegna di dimenticare te stesso, di lasciare che Cristo aumenta e tu diminuisci, e così cresci nella fede. Per quello che la meditazione orientale è così diversa e non aiuta, perché sempre ti concentri su te, su te, su te. Mentre Gesù è diverso. La potenza di Gesù non si può paragonare con quello che è in te. Per quello Giovanni Battista ha detto in Giovanni 3, io devo diminuire e Cristo deve aumentare. Ed è quello che noi dobbiamo fare. Meditare sulla Bibbia, sulla potenza delle scritture, su quello che Gesù ha fatto. E così avremo autorità sopra il diavolo. Quella è la meditazione giusta sulle scritture che memorizziamo.
Amen. Quindi... cioè, le meditazioni orientali insegnano cose giuste, cioè svuotare la mente delle cose negative. Bene.
Sì,
e cosa gli metti dentro?
Non lo so.
E che gli metti?
Filosofie, parole belle.
Ma se
sì.
Non hai lo Spirito Santo, se non hai Gesù Cristo, se non hai la salvezza. E allora la Bibbia ci comanda, attenzione, Giosuè 1:8 dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo. Giorno e notte.
Sì, sì.
La notte non puoi dormire. Medita su Gesù, medita sull'amore, medita sulle scritture. Non stai lì a pensare, oh povero me, non riesco a dormire. Ma allora, io se non riesco a dormire la notte, vado a lavorare, vado a lavorare con i messaggi, con la Bibbia. Capito? Il diavolo non mi ruba il tempo, lo uso per Gesù anche quello. Quindi... e poi Dio dice a Giosuè: se fai questo, allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Va bene, Giosuè 1:8. Per questo che tanti di noi non riusciamo nelle nostre imprese. Anche uno che apre un business e fallisce, anche uno che fa un po' di capitalismo e fallisce, questo è anche perché non mediti sul Signore, che il Signore ti direbbe cosa fare e cosa non fare. Che se non mediti sul Signore, puoi solo appoggiarti sulla tua mente carnale, non basta mai. Dio non sta cercando di insegnarci qualche noiosa ripetizione della Befana. Come di certe religioni che pregano sempre, ripetono come pappagalli, ma Dio non sembra che risponde mai. Allora Dio è sordo, non risponde mai? No. Ma semplicemente Dio ha le sue leggi. E purtroppo molti di noi non lo stanno invocando nel modo giusto, nel modo che Cristo ci ha insegnato. È come se Gesù e il Vangelo non fossero venuti. Se preghiamo e stiamo dando la gloria di Dio, la gloria di Cristo, la stiamo dando a qualche santino o santina, Va bene, ma quei santini non sono intermediari. Primo Timoteo 2,5 dice non sono intermediari. L'intermediario è solo Cristo. Primo Timoteo 2,5. E questo tipo di religione o di religionismo falso blocca la preghiera. Preghiere vostre o mie non giungono mai da Dio. Vanno sempre nella zona spazzatura. Dimmi.
Anche la Chiesa Cattolica ultimamente ha cambiato alcune dottrine, ha detto che la verità è che solo Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, e hanno citato 1 Timoteo 2,5 e hanno specificatamente menzionato il fatto che la Madonna non è una mediatrice. Ma purtroppo il danno è già fatto.
Il danno è fatto.
Tante persone sono abituate a pregare la Madonna e non possono adesso cambiare mentalità così facilmente, cambiare modo di pregare.
Hai messo quel video sulla radio?
Sì, c'è sulla radio, sì.
Ecco, guardate quel video sulla radio, che ci sono delle grandi cariche cattoliche che dicono la Madonna non è mediatrice.
Sì.
Finalmente qualche prete si è svegliato. Ma dopo secoli? Dopo secoli?
Tanti secoli.
Il danno è fatto ormai. Sì. Chi li va a convincere quelli che... gli hanno inculcato a pregare solo a pappagallo, a ripetere, e gli hanno detto che la Madonna è la madre di Dio. Cioè, prima che il mondo esistesse, Dio aveva una madre, la Madonna.
No,
lasciatela tranquilla, quella lì è una santa. Una santa, come Pietro, Paolo. Va bene, ma Paolo, che non è meno della Madonna, ha detto c'è solo un mediatore ed è Cristo Gesù. Insomma, chi prega nel modo sbagliato fa uno sbaglio, perché sa benissimo, dovrebbe sapere che Dio non risponde. Impariamo dal passato. C'era un re etiope, dall'Etiopia, nemico di Israele, che si chiamava Zera. Questo qui vediamo nel libro Secondo Cronache, che raduna un esercito di molto superiore al regno di Giuda. Va bene, e leggiamo un pochettino Secondo Cronache 14,9.
Zera, l'etiope, marciò contro di loro con un esercito di 1.000.000 di uomini e 300 carri e avanzò fino a Maresa. Ho letto Secondo Cronache 14, verso 9.
Ma il re di Giuda, di Israele non c'è più, che gli Assiri hanno distrutto Israele, 10 tribù. E rimane solo Giuda. Il re di Giuda, Asa, prega e prega nel modo giusto. Non si rivolge a sante relline, idoli, eccetera, ma invoca il Dio di tutta la terra, Secondo Cronache 14, da 11 a 15. Attenzione, voi che pregate le ripetizioni, attenzione.
Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore, nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. Verso 12. E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga.
1.000.000.
1.000.000 di uomini e 300 carri. Wow. Verso 13. Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar, e degli etiopi ne caddero tanti, che non ne rimasero più uno vivo, perché furono fatti a pezzi davanti al Signore e davanti al suo esercito. Poi Asa e i suoi portarono via un immenso bottino e piombarono su tutte le città dei dintorni di Gerar, perché lo spavento del Signore si era impadronito d'esse. E quelli saccheggiarono tutte le città, perché vi era molto bottino. Fecero pure man bassa sui chiusi delle mandrie e condussero via gran numero di pecore e di camelli. Poi tornarono a Gerusalemme. Secondo Cronache 14, versi da 11 a 15.
Perché ha pregato nel modo giusto, questo sto cercando di dire.
Bello, bello.
Perché i testimoni di Geova non vedono miracoli a destra e a sinistra? Perché pregano a Geova, è troppo comodo. È come fanno i gesuiti, che loro solo il Papa ascoltano.
Sì, deve andare attraverso Gesù per arrivare al Padre.
Dovete andare, non potete arrivare a Dio senza Gesù, amici di Geova. Ascoltate, amici della Torre di Guardia. E allora, così che Asa ha vinto la vittoria. Gloria a Dio, grande la vittoria quando ci affidiamo a nostro Dio. Solo se comprendiamo questo, allora, se comprendiamo questo, la parola ci dice, secondo Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, che è Gesù, egli, Dio, l'ha fatto diventare peccato per noi sulla croce, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Noi siamo diventati la giustizia di Dio, secondo Corinzi 5,21, se però ci affidiamo, crediamo, confidiamo, seguiamo, ubbidiamo alla parola. E allora Dio ci può finalmente dire che non siamo più solo religiosi, ma figli, veri figli e coeredi di Cristo, dei quali Dio è fiero. Cos'è che insegnava Paolo in Galati 4, 1 a 7, Angela?
Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto.
Noi siamo principi in Cristo, però non possediamo niente, non abbiamo potere, non possiamo, non sappiamo pregare in modo giusto, non sappiamo cacciare demoni, finché siamo minorenni, cioè finché non abbiamo imparato. E non saremo mai padroni di niente se queste lezioni, questi insegnamenti, non abbiamo imparato. Verso 2 cosa dice?
Ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre.
Capito? Finché noi impariamo queste cose e quindi diventiamo di maggiore età. Quando è questo? Quando impariamo queste cose. Fino a quando non saremo maggiorenni. Allora siamo maggiorenni quando impariamo queste cose. Non è questione di anni, è questione di cuore. E allora dobbiamo imparare queste lezioni. Angelina, verso 3.
Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida
Abba!
Abba, padre!
Sai, in italiano si dice babbo. In ebraico si dice Abba, Abba.
Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Galati 4, da 1 a 7.
Va bene. Non so se devo spiegare qualcosa qui.
No, belle scritture queste.
Quando abbiamo pienamente recepito queste cose, veramente ricevuto Gesù, e smettiamo di pregare a un palo, a una parete, a una statua, e preghiamo allo Spirito Santo di Dio, e cominciamo a ricevere lo Spirito Santo, allora non siamo più, virgolette, religiosi, ma figli e coeredi con Cristo, capito? Siamo coeredi con Cristo. Siamo seduti sul trono con Cristo, quando finalmente impariamo a ubbidire. Quando è che in Efesini dice siamo seduti sul trono? Siamo seduti insieme a Cristo, dice. Quando? Quando impariamo a ubbidire. Nessun padre si fida di un figlio che non ubbidisce. Quando impariamo a ubbidire, e allora siamo maggiorenni e siamo seduti con Cristo, dice Efesini capitolo 2. Allora, andiamo a Romani 8, 15 a 17.
E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura?
La paura? Oh, non so se sono, se vado all'inferno, se vado, non so, la chiesa che vado, non l'ho mai capito, non me l'ha mai detto. Io una volta ho chiesto da due preti, ero con te, Angelo, che in Italia ho chiesto due preti, ma quando, come si fa a avere la salvezza? Ah, questo qui nessuno lo sa. Loro stessi non sapevano se erano salvati. Ma cosa state lì, ciechi guide di ciechi? Allora,
e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Romani 8, versi 15 a 17.
È la nostra scelta, se vogliamo a quale chiesa appartenere, parlo nello spirito, se vogliamo appartenere alla chiesa dell'Laodicea, la chiesa della vergogna, la chiesa dei Lazzaroni, cronici, Apocalisse 3,14, o se vogliamo appartenere alla Chiesa di Cristo, Gesù Cristo, la cosiddetta Filadelfia, Apocalisse 3,7. Per oggi si parla di soffrire per Cristo, questa è bestemmia. Ma nella Chiesa qui bisogna imparare a soffrire per Cristo per ubbidire la sua parola. Cosa? Blasfemia. Un orecchio questo qui della sofferenza per Cristo, dal quale gli attuali falsi predicatori della super grazia hanno problemi di una parola difficile qua hanno problemi di ipoacusia.
Cosa?
Ipoacusia.
Cosa è?
Udito, che gli orecchi non funzionano, cofosi. Paolo dice proprio così, Romani 8:17, coeredi di Cristo. Siamo coeredi di Cristo, ma c'è un ma. Se siamo disposti, dice Paolo, a soffrire con Lui per Lui, nel suo nome. Come dire, se solo ci sediamo in panca, non stiamo esattamente soffrendo per Cristo. In conclusione, se non mettiamo in pratica la parte del dovere di queste scritture che abbiamo studiato, non potremo né capire né ricevere la parte dei premi che queste scritture ci dicono. Innanzitutto, non arriveremo a conoscere la perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Leggiamolo, Romani 12, 1 e 2.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente.
E come fai a presentare il sacrificio vivente se credi nella supergrazia dei falsi predicatori di oggi? Supergrazia? Non devi fare un fico secco per il Signore, perché tanto c'è la grazia. Non è vero! Non c'è la supergrazia, c'è il super bastone. Avvertiamo questi addormentati in piedi. Senza offesa. Ci sono anch'io nel mezzo. Va bene, avanti.
A presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12, versi 1 e 2.
Salmo 34,
qui,
8 a 10.
E qui stiamo finendo dove abbiamo iniziato, rinnovare la mente. Così per non far entrare il nemico, quando bussa, rinnovare la mente, rimanere nella parola e non potrà entrare.
Essere come una sentinella di guardia, col fucile pronto a sparare i diavoli, soldati svegli. Cos'hai letto, Angelina?
Ho letto Romani 12.
Romani 12, no, c'è un'altra scrittura qui sul tema. Salmo 34, 8 a 10, perché sono in chiusura.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono.
Avete provato? Avete provato il Signore? Non state lì a pregare a una statua. Provate il Signore che è vivo. Quella statua è morta. Ah, ma io prego al santo. Ma il santo non vuole che tu lo preghi. Se tu preghi al santo e se il santo ti parla, ti dice pistola, è il Signore che devi pregare, non a me, pistolone. Lo dice in Apocalisse 19, questo, 10. Subito prima, sa cosa c'è prima di Armageddon? Apocalisse 19, 10. E c'è un angelo che sgrida a Giovanni, Giovà, sono qua, cosa stai facendo? E ti sto adorando, ma stai impazzito. Mi vuoi fare diventare come il diavolo? E poi lo ripete di nuovo Apocalisse 22. Giovanni, mica Giovanni capisce subito le cose. Giovanni di nuovo in ginocchio adorare un angelo. Fa, Giovanni, cosa stai facendo? E ti sto adorando. Ma stai scherzando? C'è già il diavolo che si fa adorare. Vuoi farmi diventare come lui? Adora Dio.
Amen.
Lo leggiamo questi qualche, no? Ci credete che dice così, no? Apocalisse
sì.
22.
Sì.
Allora vai avanti, Angelina.
provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Salmi 34, versi 8 a 10.
Ok, qui stiamo parlando tutto per rendere la nostra mente come una fortezza. Una fortezza.
Amen.
Va bene. È così che quando il diavolo cerca di avvicinarsi, dice no, non entri Satana, la mia mente è su Gesù, per Gesù, sono qua a lodare il Signore, a lodare il suo nome, a lodare la sua parola, ubbidirla, e tu qua non entri. Ma solo un piccolo pensiero, no, vai al tuo inferno. Primo Pietro 2, 1 a 5 e chiudiamo Angelina.
Prima del versetto, sai, c'è quel cartello che dice divieto, no entry? Sì. È così che dobbiamo avere nella nostra mente, questo segno sempre, 24 ore, no entry.
Beh, guarda, non è che devi passare la giornata a gridare al diavolo, non è molto ispirante. Basta che lodi il Signore.
Sì, sì, sì.
Perché se lodi il Signore, il diavolo dice, op, occupato, andiamo a cercare qualche bocconcino più facile.
Ed è proprio vero, come hai detto, che quando sei innamorato la unica cosa che pensi è a quella persona, e quando siamo innamorati pazzi di Gesù pensiamo solo a Lui.
And amen.
And there is no entry.
Amen. Alleluia. Infatti ti prendono per pazzo quando te ti comporti innamorato di Gesù, e noi vogliamo essere di quei pazzi.
Amen.
Dove siamo, Angela?
Primo Pietro 2 da 1 a 5. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Hai avuto degli ammalati che non vogliono mangiare?
Sì.
Qui dice desiderate il latte puro spirituale. Cioè, quando tu non desideri mangiare il latte spirituale, è prova sicura che sia ammalato,
è vero, sì.
Cronico, grave, in coma. È come non desideri il latte spirituale di Gesù. Cos'è? La parola, lo Spirito Santo, pregare in lingue, puoi pregare anche in italiano, in dialetto. L'importante è che preghi con amore. Nel nome di Gesù Cristo, Angela?
Perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustate che il Signore è buono.
Quindi, uno, sai, ci sono ammalati, capita a tutti noi, no? Che non desiderano la parola del Signore. Perché? Perché non hanno, o non hanno gustato il Signore, o se lo sono dimenticati. Perché quelli che non desiderano la parola, il latte della parola, cioè, è perché non l'hanno gustato. Sai, quando vai a certi supermercati ci sono quelle signorine lì.
Sì, sì, che ti fanno gustare cose.
Che sorrisi, fin del mondo. Cioè, scusa, vogliamo offrirgli un bocconcino.
Che poi compri una parte più grande. Sì, sì.
Capito? Molti, cioè, se lo provi, quasi sicuro compri qualcosa.
Mm-hmm.
Ecco, così gusta il Signore.
Sì.
Avanti.
Amen. Verso 4. Accostandovi a Lui,
pietra vivente,
rifiutata dagli uomini,
ma davanti a Dio,
scelta e preziosa.
E allora anche voi,
come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
Alleluia.
Primo Pietro 2, versi 1 a 5.
Alleluia.
Amen.
Alleluia, grazie Signore, Signore Gesù, io prego, Signore, che i fratelli non siano stati distratti mentre leggevamo queste scritture. Prego, Signore, che il loro cappuccino, il tè e il caffè non li abbia distratti troppo, Signore, che abbiano capito il messaggio.
Amen.
Benedicili, Signore, che possano guardare, che possano curare e fare la guardia ai loro pensieri. Quando i diavoli si avvicinano, pum, una botta in testa con la parola. Perché ai fratelli bisogna trattarli con il massimo amore e gentilezza, ma al diavolo spaccargli le corna col massimo della nostra spada della parola. Amen.
Amen.
E c'è un terzo punto. Cerchiamo di sapere la differenza.
Amen.
Cerchiamo di non essere nambi pambi, in italiano, traduci Angela. Nambi pambi col diavolo, cioè
wishy washy.
delle pappamolle in italiano.
Ecco.
Cerchiamo di non essere pappamolle col diavolo e poi tutti duri coi fratelli. Avete sbagliato. È come quelle donne che divorziano perché sono direttrici in banca, vanno a casa e pensano che il marito
è un dipendente.
Dice Gloria. Può essere marito, ma a volte le mogli. Tua mamma era così?
Sì. Sì, è diventata direttrice di tutto, di tutti. E dopo è andata a casa e ha fatto lo stesso col mio padre. Lui ha he put up a few years, but then he said goodbye.
Lui ha resistito alcuni anni, poi si sono separati.
Sì.
Lei era direttrice in una scuola e andava a casa e trattava il marito come un alunno.
Infatti, il mio papà mi ha detto: la tua mamma è cambiata da notte a giorno. Una volta che è diventata direttrice, boss, non era più quella dolce moglie che eravamo.
Lui ha sposato.
Sì, che facevamo le cose insieme. No, adesso era una capa e è cambiata.
Capito? Quindi, sorelle che siete direttrici di qualcosa, di una gelateria, direttrici di un pescivendolo, cioè direttrici di qualcosa, non andate a casa e trattate il marito così, perché gli uomini, le donne hanno bisogno di carezze e di amore, i mariti hanno bisogno di essere rispettati e di dignità. Cioè, se tu ferisci il marito nella dignità e lo tratti male davanti agli altri, praticamente stai mettendo un chiodo nella bara del matrimonio.
Mm.
Non lo fate, sorelle.
Mm-hmm.
Capito? E anche mariti è la stessa storia. Cercate di amarvi, rispettarvi. Arriva John.
No, in fact, I heard C.S. Lewis.
Ho sentito un predicatore che si chiama C.S. Lewis.
He was talking about exactly this.
E parlava proprio di questo.
And he was saying the women who push around their husbands.
Diceva che la moglie che spinge a destra a sinistra il suo marito.
They look very badly on their neighbor who does the same to her husband.
E guardano male alla vicina che fa lo stesso con il suo marito.
And they said that they don't like being told that, oh look, your husband really listens to you. That you're the boss of the family.
Non le piace quando qualcuno dice tu sei
la capa
della tua famiglia.
Sì, è così. Cerchiamo di mariti e moglie rispettarsi. Non è importante se sei direttore di banca, se sei un militare abituato a dare ordini ai soldati. A casa dovete essere dolci,
amen,
pacati. Adesso non so se Deborah sarebbe d'accordo che io sono un grande esempio, spero di sì, però ecco, guarda, Deborah è qua.
Yeah,
Deborah,
you're okay.
Cosa dici?
You're an okay guy.
Ha detto sei un marito ok.
Un marito ok. Cioè da 1 a 10 il livello 5?
No. You used to be 2, now you're 8.
prima eri un marito numero a livello 2. Adesso sei a livello 8.
I'm saying 8, not 10, because so you can improve also.
No, non dico 10 così che puoi continuare a migliorare.
So you don't think you arrived.
Così non pensi che sia arrivato.
Because none of us did.
Perché nessuno di noi è arrivato.
Queste donne vichinghe non te ne fanno scappare una. Una cosa è che lei non ha paura di niente, lei pane al pane. Brava Deborah, va bene, dovrò comprarti un gelato insomma.
Yeah. Dice lei, yes, please do.
Grazie di tutto, grazie.
Grazie
allora, signor. Mi è andata bene. Se questo è quando il predicatore è sposato e la moglie è qua, è lì. Caro mio... Capito, non è che
sì.
Non è che posso farla franca troppo.
No, troppi testimoni in giro.
Sì, allora Angelina.
Andiamo, vorrei continuare, se va bene con te, con delle testimonianze da parte dei fratelli, specialmente quelli guariti. Ma prima di leggere le testimonianze, vorrei leggere i nomi delle persone per i quali preghiamo, così loro possono applicare queste testimonianze a loro stessi e sentire la guarigione che è anche per loro, che li aspetta, che è già stata released, rilasciata. Gesù ha già inviata.
Sì, rilasciata, lasciata libera.
Sì, Gesù ha già dato la guarigione. Quindi posso prima di tutto leggere i nomi delle persone che pregano?
Allora, adesso leggiamo i nomi e poi preghiamo.
E poi le testimonianze.
Testimonianze.
Poi abbiamo un bel messaggio sulla guarigione, che tu ancora devi darlo.
Quindi adesso diamo i nomi dei fratelli che hanno chiesto preghiera, così cominciamo col cuore a pregare per loro. Poi daremo un messaggio e dopo andiamo alla comunione, alla preghiera.
Amen. Allora, preghiamo per i fratelli che hanno chiesto guarigione, per guarigione ai polmoni, crampi, ai piedi, liberazione da ansia e stress, guarigione da tumori o qualcuno che chiede preghiera per torcicollo tremendo, dolore alle spalle, guarigione agli occhi, alla pelle. E questi sono Giuseppe, Salvatore, Silvana, Maria Vittoria, Luigi, Rosa per la sua famiglia, Silvana, Milena, Santina e Dora. Poi preghiamo per liberazione da insonnia, guarigione alla prostata, pensieri oppressivi, liberazione da alcol, per conversioni. Diversi chiedono preghiera per problemi nel matrimonio, per problemi in famiglia, per conversioni, una nuova vita, per pensieri di depressione, pace e unità nella fede in famiglia. Diversi chiedono questo e li nomino. Sono Giuseppe, Eleonora, Gabriele, Naomi, Jessica e Salvatore, Pierpaolo, Nicoletta, Eugenia, Patrizia, Stefano, Stefania per Raul e Alessia, Giovanna per i figli Giovanni, Manuela e Lucia, Domenico e famiglia, Tina, Antonio, Dennis, Giorgia e Gabriele. E poi preghiamo per quelli che chiedono preghiera per i progetti di lavoro, per gli investimenti, per perdonare, per uscire dall'Europa, per le vittime del terremoto, degli incendi. Sono Marius, Nicoletta, Naomi, Alessandro. Poi per Esther e Giuseppe, Chiara e Gioele, Salvatore, Maria Rosaria, sua mamma, Anna, Erenio, Giuseppe, Alba Marina, Domenico e Luana e i nipotini e Daniele e per Paola.
Sì, Angelina.
Grazie Gesù, preghiamo ecco, per tutti loro.
Ecco, oggi preghiamo oggi in modo diverso, vediamo un po' di dare più tempo ai fratelli di meditare e amare e crescere nella fede per la guarigione di questi fratelli che Gesù ama. Ecco, non guardate alla malattia, guardate a Gesù. Non guardiamo al buco, guardiamo la ciambella. In italiano questo non credo che si dice, ma in inglese si dice "If you want to be happy, my friend, keep your eyes on the donut, not upon the hole." Cioè in inglese dice non guardare al buco della ciambella, guarda alla ciambella. Va bene, gloria a Dio. Comunque dopo pregheremo dopo.
Amen.
Gloria a Dio.
Vi leggo una testimonianza da parte di Angela che dice: fratelli, vi scrivo per dare testimonianza di guarigione dal dolore nei reni e nelle viscere dopo la preghiera di guarigione di fratello Giuseppe della trasmissione del 25 luglio che ho seguito oggi. Dopo la preghiera il dolore piano piano è andato via. Grazie Gesù, tu sei grande. Grazie fratello Giuseppe e voi tutti fratelli della comunità, che Dio vi benedica. Salmo 103, versi 2 e 3. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Vi voglio bene? Vi voglio bene! È così che scrive Angela.
Anche noi!
Grazie Gesù, grazie
Anche
Gesù.
Anche noi ti vogliamo bene, grazie Gesù.
Guarita dal dolore nei reni e nelle viscere. Grazie Gesù.
Che è un dolore fortissimo ai reni. Quando hai dolore ai reni, è forte.
Poi è Silvana che dice: la pace di Gesù risorto sia con tutti voi fratelli. Grazie per le preghiere di domenica. Glorifico il Signore per quanto ha operato attraverso lo Spirito Santo che fratello Giuseppe nella diretta ha pregato. Il mio intestino incomincia a funzionare bene. Adesso dormo nelle braccia di Gesù. Vi benedico in Cristo Gesù. Un abbraccio grande grande, Silvana. Vi voglio un mondo di bene.
Anche noi.
Gloria a Dio. Grazie Silvana. Poi Giuseppe dice: Cari fratelli, vi saluto con tutto il cuore. Io, Giuseppe, ancora una volta, oltre alla mia malattia ai polmoni, mi trovo con 5 noduli e devo rifare un TAC per accertare che non sia qualcosa di brutto. Infatti anche oggi preghiamo per Giuseppe. E dice così: in verità, mentre vi scrivo, sono tranquillo e sereno, perché essendoci già passato nel 2023 con le vostre preghiere, tutto si è risolto per il meglio, con stupore dei medici. Ero pronto a essere anestetizzato con la cannula in vena per prelevare una parte di nodulo da analizzare con la guida della macchina TAC. Appena accesa la macchina, si volsero verso di me stupiti e sorridenti due medici e un'infermiera e dicono: non c'è più nulla. Cioè, aveva dei noduli nel 2023. Sì?
Queste sono le preghiere di fratello Giuseppe tante volte. Prima che andate all'operazione, il Signore vi guarisce, non dovete neanche andare, e pregheremo lo stesso adesso per Giuseppe.
È quello che dice: prima di essere anestetizzato, hanno controllato nella macchina che non c'era niente.
Grazie Gesù.
Io diedi testimonianza che Gesù mi aveva guarito tramite le vostre preghiere e la mia fede.
Bellissimo.
E li salutai dicendo loro: Gesù vi benedica, lasciandoli senza parole.
Bellissimo che ha dato testimonianza. Questo Amen. È bellissimo.
Cari fratelli, vi chiedo ancora di pregare per me affinché possa essere di nuovo testimone dell'immensa bontà di Gesù. Amen. E Giuseppe chiede preghiera anche per la conversione dei figli Eletta e Lorenzo. Amen. Poi Milena dice: ciao fratelli, grazie fratello Giuseppe per la risposta riguardo a Luca 16. Questo è stato un messaggio che abbiamo dato una settimana fa nella diretta, dove Milena chiedeva di spiegare, se possibile, quella parabola del fattore disonesto, infedele, che sembra che Dio sta lodando mentre si comporta in modo disonesto. E lo abbiamo spiegato, chi vuole sentire lo abbiamo sulla pagina radio, su radioblast.net, sotto il tasto archivio, perché ancora non l'abbiamo messo su YouTube. E dice Milena: grazie per la risposta, è stata molto accurata, ho finalmente capito questo capitolo. E grazie per aver detto che noi possiamo fare la comunione da soli, anche se siamo soli. E io lo sono, e come? Perché certe volte ne sento il bisogno, a volte la faccio con voi. Voi fate un lavoro meraviglioso e tutti noi assetati della parola di Gesù. Grazie moltissimo per le spiegazioni della parola. Sono molto contenta di avervi trovato tanti anni fa. Ho tanta sete della parola di Gesù. Con tantissimo affetto, Milena. Amen. Siamo contenti, Milena, che la parola ti dà conforto e guida e ti insegna come fare anche la Santa Cena. Tante cose possiamo imparare, farle nel modo giusto. Perché tutto dipende solo dalla nostra relazione intima con il Signore, una relazione personale che sviluppiamo giorno per giorno. E quella ci guiderà, ci darà le risposte che cerchiamo. Nel nome di Gesù.
Grazie Gesù. È bello sentire che le predicazioni, la parola, sono per i fratelli che sono assetati di Gesù, della parola. Perché tante volte, mi ricordo anche io, andare in chiesa, neanche capivo cosa significa la parola salvezza. Cioè, ascoltavo il prete che diceva salvezza, Gesù Cristo nostro Salvatore, però non capivo cosa significa questo. Ed è bellissimo poter sentire come la parola trasforma i cuori e ci aiuta a capire il senso. Perché è venuto Gesù? Perché dobbiamo leggere la parola? Perché dobbiamo crescere nella parola? Grazie Gesù.
Amen. E prima di fare la Santa Cena e la preghiera per questi preziosi fratelli che abbiamo già nominato, ascoltiamo un messaggio da parte di Gesù proprio sulla guarigione, sulla Santa Cena, sul fatto che Lui già ci ha guarito, Lui già ha inviato la risposta alle nostre preghiere. Un piccolo messaggio del Signore.
Amati figli, non avete bisogno di convincermi con le vostre preghiere perché io mi muova e vi guarisca. Amati, io mi sono già mosso. E da 2000 anni, ed è stata la mossa della croce. È scritto.
Colossesi 2, versi 14 e 15.
Io ho cancellato il documento a voi ostile, i cui comandamenti vi condannavano. L'ho tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ho spogliato principati e potenze. Ne ho fatto un pubblico spettacolo. quando ho trionfato su di loro per mezzo della croce. Ora dovete solo usare l'autorità che io vi ho portato, e i principati e le potenze del nemico sono vinte davanti a voi, semplicemente nel mio nome. Non avete bisogno di chiedere guarigioni e liberazioni, ma solo di comandarle, perché sono comprese tra i miei doni del nuovo patto, della comunione, della Santa Cena. Con la Santa Cena potete fare contatto fisico con me, il mio corpo e sangue. Quando toccate gli elementi della Santa Cena, è lo stesso che toccare me, il mio corpo. Toccherete e riceverete anche qualsiasi guarigione e benedizione, se solo credete. Dissi ai discepoli di toccarmi, e ora lo dico a voi, tutti voi.
Luca 24:39. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho.
Ma che nessuno ne faccia un rituale morto. Allora vi ciberete anche della mia guarigione, come avveniva nella prima chiesa.
Atti 2:46. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore.
La mia prima chiesa capiva che la comunione era fonte di potenza, come scritto.
Ebrei 10:22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura.
In Egitto fece apporre il sangue di agnello sulle porte per proteggerli dal distruttore. Così ora, nella vostra ubbidienza della comunione, state ponendo sulla porta del vostro cuore il sangue della Santa Cena, che vi protegge dalle distruzioni del diavolo, perché io sono il vostro protettore. Quando celebrate la mia Santa Cena, io elargisco a tutti che sono di cuore sincero potenza spirituale. Questo è il patto del Nuovo Testamento. Ed è anche la vostra testimonianza ufficiale che non appartenete più al mondo, ma a me. È il vostro annuncio che siete usciti dall'Hades e siete entrati nel mio regno, e che grazie al mio Spirito Santo avete vinto il nemico e vi siete seduti con me, come è scritto.
Efesini 2, da 4 a 7. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù.
Ed ora la mia amata Chiesa sincera, la mia sposa, è seduta in luoghi celesti insieme a me. Amati, quando partecipate alla mia comunione, io vi partecipo anch'io, insieme a voi. State dichiarando che appartenete a me, alla mia salvezza, al mio regno. Sappiate che niente e nessuno potrà mai separarmi da voi, che siete a cuore pieno e sincero. Nessuno deve ritualizzare il prendere il mio corpo e bere il mio sangue. La vuotezza o pienezza del vostro cuore e spirito determina come e se ricevete le mie risposte e benedizioni. Sin dai tempi antichi io ho annunciato questo al mio popolo.
Isaia 55, versi 1 a 3. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate, e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide.
E sono io il Davide della promessa. Io sono la radice di Davide.
Apocalisse 22:16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino.
La Santa Cena, o amati, è il suggello supremo, la commemorazione che siete uno con me, come è scritto.
Giovanni 17:21.
Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. È questa la mia Chiesa che chiamerò a sedersi con me. Quando offro la mia comunione, offro anche il perdono dei peccati. Offro la mia salvezza, guarigione, offro il mio regno. Dopo la comunione, non siate di fretta. Siete alla mia presenza, rimanete con me. Fermatevi, ascoltate. Dove andreste? Ai vostri problemi? Ai vostri assilli o tormenti? Che la vostra fretta solo può far peggiorare. Rimanete e lasciatevi amare dal mio Spirito Santo. Solo io posso darvi le risposte che cercate. Sono tutte in me. Io sono nel cuore di voi che mi amate e mi cercate. Venite, non temete. Io sono il vostro Salvatore. Nessuno vi ama come me. Fino al Calvario, alla croce, al sangue, alla morte, fino alla risurrezione, fino al mio regno. Venite, non temete. Sono io la via che cercate, la verità che amate, la vita che desiderate. Cessate di cercare nel mondo che passa false verità che non vi troverete e che non vi hanno mai sfamato. Io, Gesù, sono la vera manna che scende dal cielo e che l'antica manna solo rappresentava. La sola acqua pura che scende dal monte celeste della Nuova Gerusalemme. Venite ora.
Figli, io ho cancellato il documento a voi ostile, i cui comandamenti vi condannavano. L'ho tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ho spogliato principati e potenze e ne ho fatto un pubblico spettacolo. Quando ho trionfato su di loro per mezzo della croce. Ora dovete solo usare l'autorità che io vi ho portato. I principati e le potenze del nemico sono vinte davanti a voi, semplicemente nel mio nome. Non avete bisogno di chiedere guarigioni e liberazioni, ma solo comandarle perché sono comprese tra i miei doni. Del nuovo patto della comunione, la Santa Cena, con la
la Santa Cena potete fare contatto fisico con me, il mio corpo è sangue. Quando toccate gli elementi della Santa Cena è lo stesso che toccare me, il mio corpo, perché nessuno vi ama come me. Nessuno vi ama come me. In Egitto feci apporre il sangue di agnello sulle porte per proteggerli dal distruttore. Così ora nella vostra obbedienza della comunione state ponendo sulla porta del vostro cuore il sangue della Santa Cena che vi protegge dalle distruzioni del diavolo, perché io sono il vostro protettore. Quando celebrate la io elargisco a tutti che sono di cuore sincero, potenza spirituale, io vi ho risuscitati con me e vi ho fatto sedere nei luoghi celesti con me. Quando partecipate alla mia comunione io partecipo con voi. State dichiarando che appartenete a me, alla mia salvezza. Sappiate che niente, nessuno potrà mai separarmi da voi. Voi che siete a cuore pieno e sincero. La Santa Cena, o amati, è il suggello supremo. La commemorazione che siete uno con me. Come è scritto che siano tutti uno e come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E questa è la mia chiesa che chiamerò a sedersi con me. Quando la mia salvezza, guarigione, il mio regno, venite e non temete. Io sono il vostro salvatore, nessuno vi ama come me. Fino al Calvario, alla croce, al sangue, alla morte, alla resurrezione. Venite e non temete, sono io la via che cercate, la verità che ama. La vita che desiderate, cessate di cercare nel mondo che passa false verità, che non vi troverete, che non vi hanno mai sfamato. Io Gesù sono la vera manna che scende dal cielo e che l'antica manna solo rappresentava, la sola acqua pura che scende dal monte celeste della nuova Gerusalemme. Quando toccate gli elementi della Santa Cena è lo stesso che toccare me, il mio corpo, perché nessuno vi ama
Colossesi 2, versi 14 e 15, Efesini 2, 6, Giovanni 17, verso 21. Grazie, Signore Gesù, sei meraviglioso, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. quanto conforto riceviamo nel cuore da te, dalla tua parola. Grazie. Ti amo, Gesù. Gloria a te, Signore. Signore, aiutaci ad aprire il cuore sempre di più, spalancarlo completamente a te, Signore, al tuo Spirito Santo. Nel nome di Gesù ti amo, Signore.
Sì, grazie, Signore. Benediciamo Gesù. Grazie a questo meraviglioso canto che ci hai dato, Gesù. Grazie, grazie, Signore. Grazie. Signore, ti ringrazieremo da ora e fino al cielo, Signore. Grazie, tu sei incredibile. Quanto sei amorevole, Gesù. Quanto sei dolce, quanto sei speciale, Gesù. Che bello avere te, Gesù. Non possiamo neanche immaginare, Signore, un'eternità senza di te, Gesù. Aiutaci a essere fedeli perché vogliamo esserti vicino, Gesù. Vicino a te vogliamo essere, Signore. Non vogliamo essere qualche situazione come quelle che vediamo qui intorno al mondo. Oh, Signore, come quelle situazioni terribili di quei profeti, quei esorcisti, ai quali tu dirai: io non vi ho mai conosciuto, andate via, Signore, Signore, quello è forse peggio di morire all'inferno, Signore. Signore, Signore, Signore. A me adesso vorrei dire una preghiera di ringraziamento. Ringraziamento per tutti i fratelli che adesso saranno guariti. Grazie, Signore.
Alleluia. Grazie,
Signore. Adesso noi dichiariamo questi fratelli guariti: Giuseppe, Salvatore, Silvana, Luigi, Rosa, Silvana, Milena, Santina, Dora, tu e tutti quanti, Signore. Tutti questi fratelli che abbiamo già nominato, li dichiariamo guariti, Signore. Dichiariamo il diavolo sconfitto. Signore, comandiamo ogni malattia di uscire. Esci, diavolo, uscite, demoni. Demoni di malattia, uscite da questi fratelli. Malattie escono. I noduli ai polmoni, l'ansia, lo stress, i crampi se ne vanno insieme al diavolo. Torcicollo, operazione all'occhio, la pelle guarita, la prostata, l'insonnia, pensieri oppressivi, li dichiariamo sconfitti, li dichiariamo andati. Vi dichiariamo diavoli usciti da questi fratelli, queste malattie uscite. Liberazione dall'alcol. Signore Gesù, siate benedetti, fratelli, siate guariti nelle vostre decisioni, uscire dall'Europa. I progetti di lavoro, Marius, Tina, Antonio, Danny, Giorgia, Gabriele, pace, unità nella fede e tutti i fratelli della nostra piccola chiesetta che siamo in 130 nazioni. Grazie, grazie, Signore. Vi dichiariamo guariti, benedetti, liberati, che la vostra fede aumenti, che possiate prendere decisioni guidati dallo Spirito Santo. Vattene, Satana, ti lodiamo, Gesù. Davanti a Gesù, Satana, tu perdi. Gesù è più potente di te, Satana. Ti sgridiamo. Benedetti voi, fratelli, che avete scritto. Giuseppe, Leonora, Gabriel, Naomi, Jessica, Salvatore, Pierpaolo, Nicolette, Eugenia, Patrizia, Stefano, Stefania, per Raul e Alessia, Giovanni, Emanuele, Lucia, Domenico, famiglia, Tina, Antonio, Dennis, Giorgia, Gabriele, tutti voi. Vi amiamo e vi amiamo. Gesù vi ama più di noi. Nessuno vi ama come Gesù. Noi siamo solo emissari, araldi, ambasciatori. Ma quello che vi ama di più di tutti noi messi insieme si chiama Gesù. Colui che è andato in croce. Colui che ha sparso il suo sangue, che adesso stiamo celebrando. vi dichiariamo guariti e benedetti. Occhi su Gesù, fratelli, e comando ogni dolore di andarsene adesso. Nessun dolore nei vostri corpi. Mettete la mano sul dolore, di vattene Satana. Io voglio solo Gesù. Gesù Cristo. Gesù, Gesù. Oh, mettete il cuore e la mente su Gesù, non sul dolore, non sulla malattia. Nome di Gesù. Su Gesù, sul Signore. È Lui. Gloria a Dio. Alleluia, Signore. Adesso vogliamo fare la comunione, fratelli, pane e vino. E adesso diventa il corpo e il sangue. Non per il potere mio o di qualche prete, ma per la fede della nostra Chiesa. E come si fa in tutte le chiese vere, la fede della Chiesa, ecco che Gesù, questo pane e questo vino diventa corpo e sangue. Nel nome di Gesù Cristo. E anche vogliamo citare qualche scrittura da Deuteronomio 8, 6 a 14, mentre facciamo la comunione. Alleluia. Intanto spezzo il pane. Ecco, Deborah, vuoi passare il pane a tutti? Ne mettiamo uno da parte per Paul, che è in isolamento. È in isolamento fisico, ma è con noi nello spirito, vero Paul? Ci sta seguendo, vero Deborah? Ecco, innalziamo il pane e il corpo, innalziamolo. Grazie Signore che possiamo toccare il tuo corpo. Come tu ci hai detto nel tuo messaggio, che possiamo toccare il tuo corpo. Nella comunione ti tocchiamo, il corpo, il sangue. Prendiamo il corpo tutti insieme, fratellini, sorelline, amati, adesso. Gesù passò il vino, sangue, e disse: questo è il nuovo patto, non più il patto di Mosè basato sulla nostra fedeltà, basato sulla nostra ubbidienza, perché non ci si può fidare di noi stessi. Il popolo di Dio, compreso noi, ha sempre disubbidito prima o poi, ha sempre infranto il patto. E allora Dio si è fatto carne, è venuto qua e ha detto: adesso il patto è su di me, sul mio sangue, sulla mia croce, sul mio sacrificio. Ecco, prendiamo tutti insieme il sangue adesso, fratelli. Pronti? Prendiamo il sangue, prendiamo. Ecco, il calice passa di persona in persona. Grazie Gesù per questa chiesetta meravigliosa, che di solito tutti i presenti poi o hanno già pranzato insieme o ceneranno insieme, perché siamo nelle chiesette in casa, come nella Bibbia. Benedici questo sangue, Signore, che lo prendiamo in memoria di te e del tuo sacrificio. Grazie, grazie, Signore. E adesso con questo vi salutiamo. chiudiamo la diretta, ma rimaniamo collegati nello spirito, nell'amore. E vi salutiamo con questa scrittura. Deuteronomio 8, dicevo, dal 6 al 14. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore il tuo Dio sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi, di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese di ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque, ti sazierai e benedirai il Signore tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato. Però il Signore anche avverte, verso 11, guardati dal dimenticare il Signore il tuo Dio al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga che dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi, il tuo argento, il tuo oro, e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore non si insuperbisca e non dimentichi il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Deuteronomio 8, 6 a 14. Possano queste benedizioni essere sopra di voi, fratelli. Possa questo amore, amore di Dio, essere in voi. Possa la nostra mente stare in Cristo e da Cristo arrivare a Dio e da Dio vivere in Cristo, perché Dio e Cristo sono uno. Gloria a Dio, gloria a te Signore. Ti voglio ringraziare Signore che ci hai donato questa bella chiesetta di cuori puri, di fratelli che da anni ci seguono, ma non seguono noi, devono seguire te. E noi siamo solo servi inutili per puntare a te. Nel nome di Gesù non vedo l'ora di arrivare in cielo e poterli abbracciare, baciare, ringraziarli. Grazie, fratelli. Ci vedremo in cielo e piangeremo. Quante lacrime di gioia, perché ci sono anche lacrime di gioia. E allora saranno rivelate tutte le preghiere che abbiamo fatto l'uno per l'altro. Preghiere che il Signore registra, conserva nel suo grande libro. E così come i nostri capelli sono tutti contati, così anche le nostre preghiere sono tutte contate. Il Signore non ne perde neanche una, come Gesù raccoglieva i pezzetti di pane avanzati, insegnava ai suoi discepoli a raccogliere i pezzetti di pane, così il Signore raccoglie le nostre preghiere, non se ne perde neanche una, perché la preghiera è una cosa vera. Continuate a pregare, fratelli, non è un rosario. Le preghiere che vengono spontanee dal cuore sono vere e arrivano al nostro Dio.
Grazie.
Infatti, tutti questi anni che siamo insieme nel Signore, voi sapete come il Signore ci ha protetti, ci ha preservati. Abbiamo passato tempeste, abbiamo passato difficoltà, ma il Signore ci ha mantenuti. prego per quei fratelli che quei matrimoni sono tremanti, problematici. Signore, dai ai fratelli lo spirito di anche sofferenza. Aiutici tutti a soffrire qualche torto. Aiutaci, Signore, a non essere vinti dal male, ma vincere il male con il bene. Fratelli, Dio vi benedica, non vi trattengo oltre, ma rimaniamo insieme, fratelli, fino al regno di Dio, fino a che saremo rapiti o anche prima del rapimento, il Signore può decidere che andiamo. Dei preziosi fratelli sono andati in cielo negli ultimi giorni, non sono più con noi. Grazie, Signore. Tutto quello che tu fai è sempre giusto, e anche quello che tu non fai e che tu permetti è giusto. Grazie, Signore. Vi bacio, vi abbraccio, fratelli. Vi do un abbraccio stretto, stretto, stretto. Alleluia.
Amen.
Alleluia. Grazie, Gesù. Deborah, andiamo?
Amen.
Amen. John, andiamo?
Sì.
Angela, dove sei?
Sono qua.
Jasmine. Salutate i fratelli che andiamo.
Vi amiamo. Un abbraccio grande.
Ringraziamo che siete rimasti fino adesso. Grazie, grazie, amen, fratelli. Grazie, amen, grazie. Alleluia.
Amen. Ciao, fratelli dolci. Vi mandiamo tanto amore e benedizioni.
Amen, amen. Un bacio.
Cancellato il documento a voi ostile, i cui comandamenti vi condannavano, l'ho tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, ho spogliato principati e potenze e ne ho fatto un pubblico spettacolo quando ho trionfato su di loro per mezzo della croce. Ora dovete solo usare l'autorità che io vi ho portato, i principati e le potenze del nemico sono vinte davanti a voi, semplicemente nel mio nome. Non avete bisogno di chiedere guarigioni e liberazioni, ma solo comandarle perché sono comprese tra i miei doni del nuovo patto della comunione, la Santa Cena. Con la Santa Cena potete fare contatto fisico con me, il mio corpo è sangue. Stesso che toccare me, il mio corpo, perché nessuno vi ama come me. Nessuno vi ama come me. In Egitto feci apporre il sangue di agnello sulle porte, proteggerli dal distruttore, così ora nella vostra obbedienza della comunione state ponendo sulla porta del vostro cuore il sangue della Santa Cena che vi protegge dalle distruzioni del diavolo, perché io sono il vostro protettore quando celebrate. Thank you.
sappi che sono di cuore sincero. Potenza spirituale, io vi ho risuscitati con me. E vi ho fatto sedere nei luoghi celesti con me. Quando partecipate alla mia comunione, io partecipo con voi. E state dichiarando che appartenete a me, alla mia salvezza. Sappiate che niente, nessuno potrà mai separarmi da voi. Voi che siete a cuore pieno e sincero. La Santa Cena, o amati, è il suggello supremo. La commemorazione che siete uno con me. Come è scritto che siano tutti uno. E come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te. Anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E questa la mia chiesa. Sedersi con me quando offro la mia comunione, offro anche il perdono dei peccati, la mia salvezza, guarigione, il mio regno. Venite e non temete, io sono il vostro salvatore. Nessuno vi ama come me. Fino al Calvario, alla croce, al sangue, alla morte, alla resurrezione. Venite, non temete, sono io la via che cercate, la verità che amate, la vita che desiderate. Cessate di cercare nel mondo che passa false verità, che non vi troverete. Gesù, sono la vera manna che scende dal cielo e che l'antica manna solo rappresentava, la sola acqua pura che scende dal monte celeste della nuova Gerusalemme. Quando toccate gli elementi della Santa Cena, è lo stesso che toccare me, il mio corpo, perché nessuno vi ama come me. Nessuno vi ama come me. Venite ora.
Colossesi 2, versi 14 a 15, Efesini 2, 6. Giovanni 17, verso 21.